Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il tetrarca Erode sentì parlare di tutto ciò che accadeva e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano: Giovanni è risuscitato dai morti, altri è apparso Elia, altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io. Chi è dunque costui del quale sento dire tali cose? E cercava di vederlo. Fratelli, questo Vangelo è molto importante per noi. È incastonato nel capitolo 9 del Vangelo di Luca, che descrive la missione, l'invio in missione. Abbiamo visto ieri, poi vedremo il ritorno dalla missione, eccetera, la persecuzione, tutto. Ma è come una spia della benzina che ti indica come sta procedendo la cosa, se stai consumando benzina, se sei in riserva o meno. Cioè, ti dà un'indicazione. Dà un'indicazione per chi annuncia il Vangelo, per i missionari, per la Chiesa, ma dà un'indicazione anche a noi, che nello stesso tempo siamo evangelizzati, siamo chiamati ad ascoltare. Abbiamo visto ieri che questa sistole e diastole, che è la vita interna della Chiesa, il cuore pulsante della Chiesa, che diventa vita interiore, che si fa vita esteriore, esperienza che diventa missione e luce. E questo quindi vale anche per noi, anzi, fondamentalmente per noi, per un prete, per un vescovo, per un cristiano, per una comunità cristiana, che è naturalmente missionaria, scelta per annunciare il Vangelo. Ma annunciare il Vangelo, abbiamo visto ieri, è il frutto squisito, meraviglioso, naturale, che è gestato e nasce e scaturisce dalla vita interiore di una comunità che ascolta, che obbedisce, che è presso il Sinai, che diventa una sola cosa con la parola che ascolta, che vede la parola compiersi. Vedete, questi sono i due verbi che appaiono nel Vangelo di oggi: ascoltare e vedere. In mezzo manca qualcosa, però. Tra l'ascoltare di Erode e il vedere di Erode manca il passaggio fondamentale, manca il passaggio che si compie, realizza, si può fare nella Chiesa. Nella Chiesa, che abbiamo detto ieri, è il luogo dove l'uomo non è Dio. Potremmo dire oggi la Chiesa, la comunità cristiana, dove l'uomo non è Erode, non è tetrarca di nulla, dove l'uomo è figlio di Dio, dove l'uomo impara a essere figlio di Dio, dove Adamo torna, è in cammino verso il paradiso, nella umiliazione, cioè nel cammino che ha percorso il figlio prodigo, che si è spogliato a poco del proprio io, delle proprie convinzioni, dei propri ideali, delle proprie concupiscenze, dei propri appetiti, per tornare umiliato e contrito al cospetto del Padre. Questa è la Chiesa. Tutto questo nel Vangelo di oggi è assente. Che cosa c'è? Una sola parola di Erode: io ho fatto decapitare Giovanni, io ho fatto decapitare Giovanni. Il contrario di tutto è esattamente l'opposto di ciò che un catecumeno, un ascoltatore, uno che si sta convertendo, potremmo aprire qui la parentesi che non tratta solo dei catecumeni della Chiesa primitiva, ma anche dei catecumeni post-battesimali, cioè di quelli che stanno percorrendo e sono chiamati a percorrere un itinerario di formazione cristiana permanente, e anche quello che era nella Chiesa primitiva, diciamo non solo primitiva, ma dei primi secoli, l'ordine dei penitenti, quelli che erano scomunicati o messi sub iudice, la loro assoluzione, era sub iudice, era sotto condizione di un comportamento umiliato, di un momento di conversione, da cui deriva la quaresima, di preparazione alla Pasqua. E guardate che questo che sto dicendo ha molta relazione con il Vangelo di oggi, perché l'epilogo di questo Vangelo si avrà quando Erode incontrerà Gesù. E cioè quando Erode si imbatterà, entrerà, sarà coinvolto, sarà chiamato per l'ultima volta a conversione dalla Pasqua, da quell'amore assurdo, da quell'amore inconcepibile, da quell'amore che non si è visto sulla terra, di Gesù Cristo, che si è fatto agnello, agnello mansueto, battuto, colpito, flagellato. Va bene, Erode è immagine tua e mia. Erode è un adultero, e fin qui adultero abbiamo visto era anche Davide, assassino lo era anche Davide, più peccatore ancora di Erode. La differenza tra il re Davide ed Erode è stata una: la attitudine del cuore di fronte al profeta. Nathan annuncia a Davide la verità, cioè denuda Davide, lo porta piano piano a scoprirsi peccatore, e Davide dirà: ho peccato. Non solo ho peccato, ma accetterà le conseguenze dei suoi peccati, perché chi non accetta le conseguenze dei propri peccati non può accogliere il perdono. Dio perdona, Dio ci perdona sempre, fratelli, ma succede qualcosa che rimane lì. Attenzione, che questo è un punto molto importante, perché noi diciamo che facciamo sempre i soliti peccati, per esempio, c'è un abito, no, nei peccati, siamo deboli, è vero, è verissimo, siamo deboli, e rischieremo sempre, saremo sempre sotto, vivremo sempre con questo rischio, no, fino all'ultimo momento della nostra vita. L'orgoglio, dicono i padri della Chiesa, muore mezz'ora dopo la nostra morte. Ma attenzione, che sto dicendo un'altra cosa: chi non accetta, chi non è disposto ad accettare le conseguenze dei peccati, tra virgolette, quello che si chiama penitenza, cioè la penitenza che noi riceviamo nel sacramento, è la disponibilità del cuore, già graziato, cioè già purificato, attenzione, perché la penitenza viene dopo, non viene prima, viene dopo, cioè è l'attitudine del cuore che si manifesta attraverso un fatto, una preghiera, un sacrificio, qualcosa, quello che viene dato come penitenza, con il quale noi diciamo a noi stessi e a Dio che accettiamo di camminare crocifissi, cioè accettiamo la storia, che la storia ci crocifigga, accettiamo le conseguenze della nostra debolezza, delle nostre scelte avventate, dei nostri peccati, le accettiamo, accettiamo che l'altro non mi curi più per anni, accettiamo che nostra moglie sia incavolata con noi, accettiamo che nostro figlio, che nostro padre abbia qualcosa, lo accettiamo, non obblighiamo il perdono, cioè in quanto perdonati allora vorremmo che gli altri ci perdonino, allora vorremmo che tutto sia cancellato d'amblè. No, non è così. Non è così, Davide non ce lo insegna. Davide accetta, prega per il figlio di Betsabea e accetta la morte del figlio di Betsabea. Dice una parola: ho peccato. Riconosce il suo peccato. Erode no. Erode si indurisce. E non solo si indurisce, ma uccide il profeta, taglia la testa. Per questo lo ribadisce. Cioè davanti ai fatti, davanti all'avvenimento di Cristo, davanti all'avvenimento, e il cristianesimo è un avvenimento, davanti a questi avvenimenti, dice, cioè davanti all'avvenimento di Cristo, che si impone, che arriva alla sua vita, che arriva nella sua tetrarchia, cioè nel suo territorio, dove lui domina, dove lui è un sovrano assoluto, dove lui costruisce, dove lui fa quello che vuole, dove lui gestisce gli affetti, dove si prende una moglie, si prende un'altra, fa quello che vuole, dove lui anche uccide i profeti, ha già ucciso Giovanni, eh? Lo ha già ucciso. Ebbene, arriva lì la predicazione di Cristo, arriva lì il Vangelo, arriva lì la Chiesa. Lui ascolta, ode, arriva alle sue orecchie l'eco di questi avvenimenti, cioè arrivano i segni della fede della Chiesa, arrivano i cristiani, arrivano gli apostoli, arrivano i miracoli. E di fronte a quello che dicono tutti più o meno, che Israele era una bomba, una polveriera in attesa del Messia, non ce la faceva più con i romani, e quindi aspettavano e vedono Gesù, dirà: ecco, arriva qui una risurrezione della profezia. I profeti, non a caso i profeti, Elia e tutti, che annunciavano la venuta del Messia, hanno sempre annunciato la liberazione, il ritorno dall'esilio. Un profeta che sarebbe stato simile e migliore di loro, un solo pastore. Abbiamo ascoltato, abbiamo letto nell'ufficio delle letture di oggi, sempre il ciclo annuale, il profeta Ezechiele dirà: io ricondurrò il mio popolo, un solo popolo, riunirò i dispersi, riunirò Giuda e Israele, un solo popolo nella mia terra, con un solo re, un solo pastore. Non si contamineranno più con i loro idoli, con i loro abomini e con la loro iniquità. È bellissimo. Li libererò da tutte le loro ribellioni. Li libererò da tutte le loro ribellioni, cioè toglierò quel cuore avvelenato dal demonio. Li purificherò e saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Sant'Agostino dice cose bellissime. Lo commenta oggi la lettura patristica. Dice: le condurrò, io controllo le mie pecore in ottime pasture e il loro ovile sarà sui monti alti di Israele, la parola. Lì riposeranno in un buon ovile. La Chiesa, la comunità cristiana. Cioè, attenzione, è bellissimo, dove possano trovare riposo, dove possano dire si sta bene, dove possano riconoscere, è vero, è chiaro, non ci inganniamo. In questo momento, in questo tempo di grandissima precarietà, in questo tempo dove il relativismo la fa da padrone, la dittatura del relativismo di cui parlava il Santo Padre Benedetto XVI, avere un posto, una comunità, avere il luogo dove il Messia, dove Cristo, il Liberatore, il Salvatore, ci conduce e dove possiamo riposare, si sta bene. E qui possiamo riconoscere, è vero, è chiaro, non ci inganniamo più, cioè troveranno riposo nella gloria di Dio, come in casa propria, e dormiranno, cioè riposeranno con grandi delizie. Attenzione. Perché dopo dice: né il nostro timore né il nostro amore sono stabili e sicuri, dice Sant'Agostino in questo commento, cioè che c'è qualcosa che non è il mio amore né il mio timore che mi fa stabile, che mi fa che è chiaro, che è vero, che non mi inganna. No, è l'amore di Cristo. Attenzione, perché proprio questo è il punto fondamentale, perché dice che Erode è, non sapeva cosa pensare, no? È perplesso. C'è un termine greco che è molto simile, che deriva proprio dal termine aporia, un termine importantissimo in filosofia. Vi do la definizione di aporia. Aporia, il termine greco aporia, significa letteralmente dubbio. L'aporia è la difficoltà irrisolvibile che fa riferimento a un determinato procedimento razionale, cioè a un ragionamento. Sono esempi di aporia, il paradosso di Zenone, eccetera. L'aporia è una impasse logica. Cioè, si è frenati là, come nelle sabbie mobili. Legata a uno stato oggettivo del problema, cioè noi, boom, è come se sbatti contro un muro, un oggetto oggettivo, contro un oggetto che ti impedisce raggiungere una conclusione, cioè dare una risposta. Perché la realtà si mostra in questo momento, la realtà che si mostra nell'esperienza entra in conflitto con la realtà mostrata dalla logica. Allora, questo è quello che succede a Erode di fronte agli avvenimenti, di fronte a Gesù Cristo. Lui ascolta, dice: ma porca miseria, questo non è logico, Cioè non è logico, perché tutta la gente che dice di Gesù Cristo, quello che dopo vedremo, abbiamo visto, vedremo, è una domanda che fa lo stesso Signore a Pietro, no? E agli apostoli, che è gente che dice che io sono un profeta, cioè un profeta che ci dia, ci liberi dalle nostre ribellioni, cioè ci converta, ci dia un posto, ci dia un pascolo, cioè cambi la nostra sorte. Questo, ma io quel profeta l'ho ucciso, dice Giovanni, dice Erode. Entra in questa aporia, entra in questa impossibilità. L'aporia è, cioè, diciamo, una strada senza uscita, una situazione senza via di uscita. È intrappolato tra la sua logica, che è evidente, lui ha preso e ha ucciso Giovanni Battista, lui ha ucciso la profezia, ha ucciso quello che... E adesso? No, non è risorto, ma beh, che stiamo giocando, stiamo scherzando, di che stiamo parlando? Qui c'è qualcosa che mi sfugge, per questo vuole vederlo. Ma vuole vedere con il suo cuore assassino, non con il cuore umiliato e contrito che abbiamo visto di Davide. Cioè, è esattamente il cuore nostro, è il nostro cuore adultero, perverso, che non vuole ascoltare la verità, che non accetta le conseguenze, non accetta di entrare nella realtà, nella storia. Cioè non accetta il cammino di conversione che apre la profezia, che dischiude l'annuncio del Vangelo. Ecco perché tu ed io non ascoltiamo, ecco perché tuo figlio non ascolta. Ascolta bene, tu preghi con tuo figlio, tu cerchi di parlare a tuo figlio, tu gli annunci il Vangelo a tuo figlio, tu parli con tuo figlio, ma come mai non ascolta? Sai perché non ascolta? Anche se può darsi che gli piaccia, anche se, ma è interessato. Perché entra nella stessa aporia, cioè entra nella stessa perplessità, nello stesso dubbio di Erode. Cioè si incastra, lui ha un suo territorio, lui ha una sua tetrarchia, dove fa il bello e il cattivo tempo, fa un sacco di macelli, si pente, forse ti ascolta, ti sta ascoltando, come ha visto degli avvenimenti, ha visto in te, ha visto in te padre, in te madre, nella famiglia, ha visto nella chiesa, nella comunità cristiana, ha visto dei segni, va bene? Degli avvenimenti incontrovertibili che contestano il suo modo di comportarsi, va bene? E lo mettono in questa situazione, cioè di chiedersi, gli impongono una domanda, cioè gli destano dentro una domanda, vuole sapere, vuole conoscere, ma manca una cosa fondamentale. Guardate che questa è una cosa che noi sorvoliamo molto spesso nelle confessioni, e non solo nelle confessioni, nella nostra relazione con Gesù Cristo, che è il cuore di Davide, che è l'atteggiamento umile, umiliato, di dire: va bene, Signore, perdonami, entro in quello che tu mi metti davanti, quello non lo vogliamo fare, quello tuo figlio non lo vuole fare, quello, cioè tuo figlio non si vuole convertire in definitiva, sembra che tutto è pronto, sembra che ti ascolti. Tu ed io sembriamo desiderosi di convertirci, di lasciare quel peccato, di lasciare la schiavitù all'alcol, di lasciare la schiavitù alla sessualità, alla masturbazione, alla pornografia, alle menzogne, a quel giudizio, a quel giudizio profondo verso nostro marito, verso nostra moglie. Lo vogliamo lasciare? Evidentemente sì, abbiamo visto dei segni, sappiamo che si vive molto meglio senza, che non siamo chiamati a questo. Perfetto, ma non accetti quel passaggio fondamentale, che è il cuore contrito e umiliato, tuo Dio non disprezzi. Il cuore che di Davide, che quando Simei gli tirerà le pietre sulle altre degli ulivi, dirà: lascia che sia crocifisso. Lascia che sia crocifisso, perché con questo forse Dio avrà misericordia di me. Cioè, la conversione, fratelli, questo io voglio dire. La conversione, l'annuncio del Vangelo, il perdono dei peccati, lo Spirito Santo, cioè il mistero pasquale di Gesù Cristo, arriva a noi, ma non ci mette non per metterci in un sofà, non per metterci seduti borghesemente in una pseudo santità dove non ci sono più problemi, dove io non mi ricordo più di nulla. No! Mi mette in conversione, mi cambia la vita, cioè mi cambia la mentalità. Qual è? Qual è il cambio di mentalità? Proprio quello di prima, cioè che non penso più secondo il mondo ma secondo Dio. E cosa pensava Dio? Bisogna andare a Gerusalemme, bisogna entrare per la porta stretta, accettando che la mia condizione di peccatore, i miei peccati, hanno creato un macello, creano un macello, sono in costante pericolo, ho bisogno di essere crocifisso, ho bisogno di vivere una vita crocifissa, cioè una vita nell'obbedienza, una vita nella storia, una vita seguendo le orme di Cristo, una vita che entra anche nelle conseguenze, cioè che è responsabile, che è matura. Questo non lo vogliamo, questo non ci interessa. Questo per noi è un'aporia, questo per noi è l'impasse, è quel passo decisivo, è quel che non riusciamo a dare. Bloccati là, tuo figlio sta lì. Tuo figlio sta lì, fratello mio. Tu stai lì, di fronte a tua moglie, di fronte a tuo marito, se non riesci a perdonarlo, è perché stai lì. Dio ha fatto tutto, la grazia, ti ha annunciato il Vangelo, tutto. Allora puoi vederlo, aspetta che puoi vederlo. Perché di fronte a questo hai ucciso Giovanni Battista molte volte, ma poi c'è un'altra chance, un'altra possibilità che è data a noi, come è data a Giovanni, come è data a Erode. Anche se è chiuso nel suo orgoglio, anche se ribadisce che lui ha ucciso e che non mi rompano le scatole, che tutte queste stupidaggini, non può essere. Chi è questo Gesù Cristo? Chi è? E questo è quello che in fondo c'è nel cuore, non in questa aporia, in questa impossibilità, in questa situazione senza via d'uscita. È questo dubbio dilaniante. Chi è sto Gesù Cristo? Io ho ucciso la profezia. Come voi potete dire questo? Cioè io ho tagliato la gola a Giovanni Battista. Io l'ho fatto. Allora come può? Come può veramente essere qua? Allora che succede? Guardate che poi dopo Erode cercherà di ucciderlo. Erode è una volpe, è un uomo astuto, il demonio, l'uomo, l'essere più astuto di tutta la terra, l'animale più astuto di tutta la terra. Erode è la volpe, il lievito di Erode dei farisei, il lievito dell'ipocrisia, dell'astuzia, della menzogna, che toglie sicurezza, toglie certezza, il relativismo, no? Dice, è vero, è chiaro, non ci inganniamo, quello che ci inganna, l'astuzia, va bene. Questo Erode, che siamo tu e io, che è tuo figlio, ha un'altra possibilità. Quando? Nel mistero pasquale, quando Cristo appare davanti a lui, appare fustigato, appare bastonato, appare l'amore fatto carne, spezzettato, ferito, sanguinante, l'amore di un agnello per lui, per tuo figlio, per me, ed è muto. Ecco, fratelli, è muto, l'amore è muto. Questa è la chance che oggi il Signore ci illumina, ci mostra, ci rivela. Quando non ti parla, vuol dire che ti sta amando, che ti sta dando l'ultima chance per convertirti. Umiliati, non ti parla, non ti spiega le cose, non ti dice fai così, ti trovi nella tua situazione, ti trovi in quella aporia, ti trovi in quella situazione, tuo figlio si trova in quella situazione. Una sola cosa, ascolta il silenzio di Gesù, di Dio. Ascolta anche tu, basta, taci, prega, ma taci. Lascia che tuo figlio, come succede a te, come succede a me, ci imbattiamo in questo amore incredibile, che è l'unico che può far esplodere la logica umana, che può far esplodere i pensieri umani nei quali ci imbattiamo, nell'impossibilità della carne, dell'astuzia del demonio che ci impedisce accettare le situazioni, accettare le sofferenze, accettare la purificazione, accettare l'umiliazione, le conseguenze, per purificarci, per diventare nella libertà, la porta stretta. Accettiamo tutto questo. Bene, Dio oggi non ci parla, ci lascia nel silenzio, sembra non rispondere alle nostre preghiere, sembra, benissimo, quel silenzio è la tua e la mia salvezza. Quel silenzio è la salvezza di tuo figlio, di tua figlia, di tuo marito. Quel silenzio nel quale ti stai imbattendo è il silenzio del mistero pasquale, è il silenzio della tomba, è il silenzio dell'agnello muto di fronte ai suoi tosatori. Il silenzio più fecondo è la possibilità che quel silenzio arrivi e tocchi nel profondo il cuore. A noi è qualcosa che sfugge alla nostra ragione, la sfugge. È qualcosa impossibile, cioè come può salvare uno col silenzio? Come può salvare uno facendosi uccidere? Come può salvare uno senza dirti niente, lasciando che la tua libertà vada a sfracellarti? Come fa? Non è possibile, l'uomo mi vuole bene, sì, ha fatto tutto, ma c'è quell'ultima parola, che è il suo silenzio, che è il suo amore infinito deposto davanti ai tuoi piedi, davanti ai piedi di tuo figlio. E lì si dà la libertà più profonda. Erode lo fustiga, gli mette un manto e se ne fotte, e lo nullifica, dice il Vangelo, lo insulta, lo umilia, dice lo nullifica, lo nientifica, cioè niente, non lo vuole proprio più vedere. Erode morirà da solo in esilio, va bene, perderà tutto quello che aveva. Oppure, ancora una volta, come Davide, ho peccato, come Giobbe, ho parlato troppo, non parlo più. Il suo silenzio d'amore provoca il mio silenzio, il silenzio di tuo figlio, di mettere la mano davanti alla bocca come Giobbe. Prima i miei occhi, prima ti sentivo, ti conoscevo per sentito dire come Erode, ora i miei occhi ti vedono. Ti vedono pieno d'amore verso di me, in una creazione che io non potevo concepire, in un amore che io non ho mai conosciuto, un amore che si fa silenzio, si fa peccato, si fa prendere tutti i miei peccati, tutte le conseguenze che io ho schifato, ho evitato, le hai prese tutte tu. Questo amore assordante, questo amore che è come questo bianco mai visto della trasfigurazione, avvolge e mette nel silenzio l'uomo vecchio per dire: Signore, papà, Abba, fai che in me si compia la tua volontà. Quel silenzio ci introduce, introdurrà tuo figlio nel silenzio della Pasqua, verso la tomba, quello che apre alla risurrezione, alla sua salvezza. Coraggio, fratelli, una parola meravigliosa, che illumina la storia della Chiesa, illumina la storia della nostra famiglia, illumina il percorso spesso accidentato del Vangelo, della buona notizia nella storia. Buona giornata.